Salve cari amici, bentrovati per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Oggi affronteremo un argomento di un certo interesse che suscita sempre molti interrogativi e intorno al quale si creano molti pregiudizi e false credenze. Sto parlando della scelta di abbracciare la vita consacrata, che oggi più che mai sembra una scelta controcorrente e priva di senso. Ma è realmente così? Proveremo a fare chiarezza, forse anche nella speranza di chiarire alcuni dubbi a qualcuno che magari è in ascolto e si sta confrontando proprio con questa chiamata vocazionale. Bene, come dicevamo, tra le scelte che più suscitano stupore, incomprensione e talvolta persino derisione nella società contemporanea, vi è certamente quella della vita consacrata. Molti guardano una monaca di clausura, un monaco, un religioso, una religiosa e si chiedono: che senso ha rinunciare a tutto? Alcuni arrivano persino a definire questa scelta una vita sprecata. Eppure, se osserviamo attentamente la cultura contemporanea, scopriamo una profonda contraddizione. Infatti, nessuno considera sprecata una vita trascorsa inseguendo il successo, la notorietà, oppure il denaro. Nessuno parla di spreco quando una persona dedica anni della propria esistenza a coltivare esclusivamente la propria immagine fisica, oppure a sottoporsi a interventi estetici, a rincorrere mode sempre nuove, oppure a viaggiare incessantemente alla ricerca di emozioni, di sensazioni. Non si parla di spreco quando qualcuno sacrifica gli affetti, la famiglia e la salute per la carriera. E non si parla di spreco neanche quando intere giornate vengono consumate davanti a uno schermo. Eppure si parla di spreco quando una giovane donna magari si alza prima dell'alba per pregare, o quando un monaco trascorre ore in adorazione, o quando una persona decide di donare completamente la propria vita a Dio. Forse allora la vera domanda non è se quella del consacrato sia una vita sprecata, ma quale sia il criterio con cui giudichiamo il valore di una vita. Dal punto di vista psicologico, l'essere umano non vive soltanto di bisogni materiali. Certamente abbiamo bisogno di cibo, di sicurezza, di relazioni, ma dentro di noi esiste anche una sete di significato. L'uomo è fatto per qualcosa di più grande. Viktor Frankl osservava che molte sofferenze derivano proprio dalla perdita del senso dell'esistenza. Cioè l'uomo ha bisogno di sapere per che cosa vive, ha bisogno di una meta capace di trascenderlo. E la fede cristiana afferma che questa tensione verso l'infinito non è un'illusione. Questa tensione è stata posta da Dio stesso nel cuore dell'uomo, come scrive Sant'Agostino. Sant'Agostino dice: ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E quindi la vita consacrata nasce precisamente da questa inquietudine santa, potremmo chiamarla, no? È la risposta di chi ha scoperto che nessuna realtà terrena può occupare il posto che appartiene soltanto a Dio. È vero che nella storia non sempre l'ingresso nei monasteri è stato motivato esclusivamente da una vocazione autentica. In alcune epoche storiche, soprattutto nelle famiglie nobili, le figlie, per esempio, potevano essere destinate alla vita monastica per ragioni economiche o patrimoniali, no? Per non disperdere il patrimonio. La monacazione rappresentava a volte uno strumento per evitare la frammentazione dell'eredità, oppure per consolidare delle strategie familiari. La Chiesa stessa ha dovuto spesso intervenire più volte per contrastare queste pratiche e garantire la libertà della scelta. Oggi però la situazione è radicalmente diversa. In una società come la nostra, che offre infinite possibilità di vita, chi entra in monastero o sceglie la consacrazione lo fa generalmente dopo un lungo discernimento e lo fa per vera vocazione. Nessuno più costringe una giovane donna a entrare in clausura, nessuno obbliga un uomo a diventare un monaco, no? Per esempio. Al contrario, si tratta spesso di persone che rinunciano liberamente ha delle possibilità concrete di carriera, matrimonio, benessere economico o autorealizzazione mondana, no? Per questo la vita consacrata contemporanea costituisce una vera e propria testimonianza che è particolarmente eloquente. Essa nasce quasi sempre da una scelta consapevole e profondamente motivata. Ma la vita consacrata trova il proprio fondamento nelle parole stesse di Cristo. Gesù non si limita a chiedere una generica adesione morale, invita proprio alcuni a seguirlo in modo radicale. Cosa dice, per esempio, nel Vangelo di Matteo, no? Al giovane ricco dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni e seguimi. Anche agli apostoli rivolge una chiamata altrettanto esigente, e gli apostoli lasciano reti, barche, professione, sicurezza. E San Pietro dirà: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù però non presenta questa rinuncia come una perdita, la presenta come un guadagno. Cosa dice nel Vangelo? Dice: chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Il fatto è che la logica evangelica appare paradossale agli occhi del mondo. Infatti si perde per guadagnare, si dona per ricevere e si rinuncia per trovare una pienezza molto più grande. Ma fin dai primi secoli del cristianesimo, uomini e donne hanno sentito proprio il profondo desiderio di consacrarsi totalmente a Dio. Pensiamo ad esempio ai padri del deserto, a Sant'Antonio Abate, a San Benedetto, a Santa Scolastica e alle innumerevoli generazioni di monaci e di monache che hanno attraversato la storia della Chiesa. A prima vista la loro vita può apparire inutile. Che utilità produce una monaca che prega dietro le mura di un monastero? Che contributo offre un monaco che trascorre ore nel silenzio? Queste sono di solito le domande di chi non comprende il significato profondo di questa scelta. La domanda nasce da una visione puramente utilitaristica dell'esistenza. Ma il Vangelo ci insegna invece che il valore di una persona non coincide con la sua produttività. L'uomo non vale per ciò che produce su un piano strettamente materiale. L'uomo vale perché è amato da Dio. E il monaco o qualunque consacrato testimonia proprio questa verità. La sua esistenza, la sua scelta proclama che Dio merita di essere cercato per se stesso. Non per i benefici che può offrire, non per i vantaggi che può garantire, ma perché è Dio. Per molti questo discorso è incomprensibile, anzi, lo stile di vita dei consacrati viene spesso criticato come qualcosa di inaccettabile, perché comporta rinunce, sacrifici, che vengono ritenuti innaturali. Eppure, se ci soffermiamo a riflettere, no? La nostra società esalta continuamente forme di sacrificio che raramente vengono messe in discussione. Milioni di persone si sottopongono a diete estreme, allenamenti estenuanti, interventi chirurgici, trattamenti estetici molto costosi e dolorosi, per non parlare anche di tanti tatuaggi. Molti attraversano continenti per inseguire esperienze sempre nuove, accettando disagi fisici considerevoli. Altri sacrificano anni della propria vita per ottenere fama, successo o riconoscimento sociale. Ciò nonostante, nessuno trova tutto questo particolarmente strano. Eppure, magari una giovane che si sveglia alle 5 del mattino per partecipare all'ufficio, no? Pregare l'ufficio delle letture o trascorre un'ora in adorazione eucaristica, viene talvolta considerata fanatica. Oppure un monaco che digiuna per amore di Dio viene giudicato irrazionale, mentre chi si sottopone a pratiche molto più gravose, a diete drastiche e lo fa per motivi estetici, viene spesso ammirato. Nessuno si scandalizza se un giovane rimane sveglio fino alle 3 o alle 4 del mattino perché è andato in discoteca, rinunciando così alle ore di sonno per motivi veramente discutibili. Oppure nessuno si scandalizza se una ragazza rimane in piedi per ore, indossando scarpe con tacchi molto alti e soffrendo per la scomodità, per le vesciche ai piedi, e tutto questo per sola vanità. Oppure, in pieno inverno, una giovane che esce di casa completamente scoperta, indossando abitini succinti, solo con bretelline o minigonne, no? Ma viene criticato un giovane che indossa sandali anche d'inverno. Insomma, gli esempi che potremmo portare sono davvero tanti. Tutto questo rivela una grande contraddizione, no? È una contraddizione che pone in luce qualcosa di molto importante. Cioè, se andiamo a guardare fino in fondo, non è il sacrificio in sé a essere contestato. Come abbiamo detto, ci sono persone che si sottopongono a pratiche estreme, molto dolorose, e anche estenuanti pur di ottenere ciò che vogliono. E allora il problema dov'è? Il problema nasce dall'idea che esista qualcosa di più importante del benessere materiale, della vanagloria, dell'egocentrismo, dell'autoaffermazione. È questo che dà fastidio, è questo che mette in crisi. Cioè, la vita consacrata mette in discussione la scala di valori dominante, e per questo spesso suscita disagio. Se un giovane passa ore in palestra, si sfinisce di fitness, non scandalizza quanto un giovane inginocchiato a pregare, perché il primo è l'emblema della logica di questo mondo, che è fondata sull'apparenza, sul culto del corpo. Il secondo, invece, richiama alla trascendenza, al superamento della vita della carne a favore di quella dello spirito. E questo richiede un tipo di sforzo che non tutti sono disposti ad accettare. Perché? Perché comporta un proprio decentramento a favore di Dio e della sua volontà. Cioè si tratta di un ridimensionamento dell'uomo ed è questo che dà fastidio, è questo che genera scandalo. Un altro motivo di critica di solito riguarda poi i voti di povertà, castità, obbedienza, che vengono spesso interpretati come privazioni. In realtà, dal punto di vista spirituale, ma anche psicologico, rappresentano invece un cammino di liberazione. Se ci pensiamo, infatti, la povertà evangelica cosa fa? Libera dalla schiavitù del possesso, dall'ansia dell'avere, dell'accumulare, dell'ostentare, libera anche dall'invidia, libera dalla competizione. La castità invece libera dall'illusione che una creatura possa colmare completamente il cuore umano. Quante volte, infatti, il fallimento delle relazioni, delle amicizie, così come anche il fallimento dei matrimoni, nasce dalla delusione di non aver ottenuto ciò che credevamo l'altro fosse in grado di dare. Ma nessuno può colmare il desiderio di infinito del cuore umano, solo Dio può farlo. Ogni creatura, per quanto buona o volenterosa, sarà sempre imperfetta e noi saremo sempre delusi e deluderemo sempre a nostra volta gli altri. La castità consacrata non chiude all'amore, ma rinuncia all'amore esclusivo di una sola persona per aprire il cuore a una carità più universale. Rinunciando a un amore esclusivo, il consacrato cerca di rendere il proprio cuore disponibile ad accogliere tutti con l'amore stesso di Cristo. Infine, poi, il voto di obbedienza. Il voto di obbedienza libera dal dominio dell'ego e dall'illusione dell'autosufficienza. Cosa vuol dire questo? Il voto di obbedienza contrasta con una delle tendenze più profonde dell'uomo ferito dal peccato. E qual è? La convinzione di bastare a se stesso. L'ego tende naturalmente a porre i propri desideri, giudizi, interessi al centro di tutto. L'obbedienza invece invita a decentrarsi, a riconoscere i propri limiti e ad aprirsi a una sapienza che va oltre il proprio punto di vista. Dal punto di vista psicologico, possiamo dire che l'obbedienza favorisce il superamento del narcisismo e dell'autoreferenzialità, mentre sul piano spirituale educa all'abbandono fiducioso nelle mani di Dio, sull'esempio di Cristo, che, come dice San Paolo, si fece obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Capite bene allora che liquidare questi tre voti come semplici privazioni prive di significato non è assolutamente accettabile ed è molto, molto riduttivo. È anche vero che dobbiamo dire che questo cammino richiede maturità, equilibrio e anche una vocazione autentica, perché non è semplice fare una scelta del genere, ma comunque non può essere inquadrata semplicisticamente come una rinuncia. Qui non si tratta di negare l'umanità, si tratta di orientarla verso il suo fine ultimo. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Ci insegna questo, al numero 916, dice: lo stato di vita consacrata appare così come uno dei modi di sperimentare una consacrazione più intima che si radica nel battesimo e si dedica totalmente a Dio. Dunque, allora, da tutto quello che abbiamo detto, la vera questione non riguarda ciò a cui il consacrato rinuncia, ma riguarda ciò che ha trovato. È lì la chiave di tutto. Nessuno lascia tutto per qualcosa che considera meno prezioso. Questo è intuitivo. E infatti il consacrato rinuncia a molti beni perché ha scoperto che cosa? Un bene più grande. San Paolo scrive infatti parole molto significative e dice, anche San Paolo dice nella lettera ai Filippesi: tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Sono parole forti queste di San Paolo, ma questa affermazione non nasce dal disprezzo del mondo. Nasce da un'esperienza che San Paolo ha fatto, l'esperienza di un amore più grande. È la stessa logica della parabola del tesoro nascosto. Cosa racconta Gesù nel Vangelo di Matteo? Gesù dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Come vedete, quest'uomo non vende tutto con tristezza. No, il Vangelo dice lo fa pieno di gioia. Perché? Perché ha trovato qualcosa che vale infinitamente di più. È l'elemento della gioia che normalmente viene negato o sottaciuto quando si parla di vita consacrata. Invece, come potete vedere, è un elemento centrale e ci fa anche comprendere perché molte persone fanno questa scelta. Oggi più che mai il mondo ha bisogno della testimonianza dei consacrati. Noi viviamo in una cultura che tende a misurare tutto in termini di efficienza, utilità, profitto. La vita consacrata invece ci ricorda che esistono realtà che non possono essere misurate con questi criteri. Ci ricorda che l'uomo non vive soltanto di pane, ci ricorda che il cuore umano è fatto per l'eternità, ci ricorda che Dio è degno di essere amato sopra ogni cosa. La presenza dei monasteri, delle comunità religiose, delle persone consacrate costituisce una profezia silenziosa e si testimoniano che esiste un'altra logica possibile, la logica del Vangelo, e ci parla del nostro vero destino, cioè che siamo chiamati all'eternità e al pieno godimento di Dio nostro Creatore. Allora bene, cari amici, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma questa riflessione ci ha richiamati a non sottovalutare e a guardare con occhi diversi la vita consacrata. Chi guarda superficialmente la vita consacrata può vedere solo rinunce, limiti, sacrifici, ma in realtà, guardandola con gli occhi della fede, comprende che è una risposta d'amore. Come abbiamo ormai compreso, il consacrato non fugge dal mondo, piuttosto testimonia al mondo il suo destino ultimo. Un consacrato non spreca affatto la propria vita, ma la investe nel bene più grande che abbia scoperto. In una società come la nostra, che spesso confonde il valore con il successo, il piacere con la felicità, il possesso con la realizzazione, il monaco, la monaca e tutti i consacrati ci ricordano una verità essenziale. L'uomo vale per ciò che ama e vale perché è amato da Dio. E quando il cuore scopre Dio come il suo tesoro più grande, ogni rinuncia acquista un significato nuovo. La vita consacrata continua a esistere perché ancora oggi ci sono uomini e donne che hanno trovato quel tesoro e hanno deciso di consacrargli tutto il loro cuore. Affidiamo alla Madonna quanti si sentono in questo momento chiamati a fare questa scelta di vita, affinché li guidi e li sostenga nel discernimento e ottenga per loro le grazie necessarie per donarsi pienamente al Signore. Bene, ora è proprio venuto il momento di lasciarci. Come sempre vi invito a non trascurare la meditazione quotidiana e a riprendere i passi della scrittura su cui anche oggi ci siamo soffermati. Do un caro saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.